In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Andiamo cantando questo introito e pensavo quanto è cambiato in poco tempo la visione di chi canta queste parole. Esaudisci le preghiere del tuo popolo Israele. Per secoli, quando dicevamo Israele, intendevamo la Chiesa, per poter cantare e sentirci coinvolti. Oggi comprendiamo che per sentirci coinvolti noi qui intendiamo Israele e dobbiamo pensare al Signore Gesù. Proprio la fede in Gesù, la comunione con Lui, è quella non che ci separa, ma al contrario che ci unisce profondamente a Israele.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 9, versetti 30-37. Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro, e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato.
Parola del Signore.
Queste predizioni della passione, del destino del Messia, secondo Gesù, segnano un arco, un cammino verso la parte finale del Vangelo, verso il racconto della passione che occupa un punto culminante in tutti i Vangeli. Ecco, vi lascio la parola sul brano di oggi che è composto da due sezioni, sia quella della predizione come pure l'insegnamento di Gesù ai dodici nella casa.
E nel primo annuncio della passione, appunto, è detto che il figlio dell'uomo deve soffrire molto. Qui il figlio dell'uomo, dice il Signore, che è consegnato nelle mani degli uomini. E tutti e tre i sinottici poi lo osservano. Comunque, nel Getsemani dice Gesù stesso che sarà consegnato nelle mani dei peccatori. Quindi così mi ha colpito questa sottolineatura, perché nelle mani degli uomini e nelle mani dei peccatori comunque ci siamo tutti noi, insomma, nelle nostre mani. Ecco, questa è la prima piccola osservazione, cioè consegnato agli uomini per essere tradito. E ci sono tanti modi per tradire il Signore. E nelle nostre mani, sottolineato due volte, sia qui e sia appunto nel Getsemani, la prima cosa. E la seconda cosa, mi sembrava così che qui comunque ci fosse un'allusione al servo sofferente, perché Isaia 53, 6, appunto, Isaia dice: il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi, di tutti gli uomini. E al versetto 12 portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Qui si realizza proprio. La seconda parte mi sembra, segue comunque la discussione sul diritto di precedenza, che mi ha colpito molto anche questo. In Luca questa grande tentazione e questa discussione si è svolta proprio nel momento dell'Eucaristia. E in Matteo il più grande è colui che si umilia diventando come un bambino. Qui l'accento mi sembra che proprio sia messo proprio invece sull'ultimo posto, ecco, e sul servizio. Sembrava di sintetizzare così. Gesù spiega così la sua passione. Serve e muore per aiutare i piccoli, per aiutare i peccatori, per aiutare noi, ecco. Ed è sottolineato molto solo in Marco questo abbraccio grande che il Signore fa a questo bambino. Ecco, mi sembra che qui si vedesse un po' tutto, ecco, lo svolgersi della vita del Signore con questo abbraccio, perdona e accoglie noi peccatori.
Dopo la rivelazione del mistero di sofferenza verso la quale Gesù si sta incamminando, egli formula un detto sul come interpretare l'autorità cristiana con una semplice frase: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Assumendo questo atteggiamento, il discepolo si inserisce nella sua genuina dignità. E anche nel Vangelo di Giovanni, con l'umile della lavanda dei piedi, Gesù prosegue nel suo insegnamento con queste parole: vi ho dato l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. Ed è questo atteggiamento che ulteriormente è esemplificato da Gesù nel simbolo del bambino, perché egli mette da parte la concezione secondo la quale il bambino è completamente sottoposto all'influenza dell'adulto. Il bambino è un soggetto che ha un messaggio prezioso da trasmettere proprio a colui che gli è superiore per età e maturità, cioè nei confronti dell'adulto. Nella sua condizione, il bambino rappresenta la totale sottomissione, senza calcoli, senza doppiezza e senza interessi. Adottando questo spirito da bimbo svezzato, il discepolo entra nel mondo con lo stesso spirito di Gesù, cioè di colui che è venuto a servire. E per il cristiano, il vero titolo di nobiltà è quello di servizio nella semplicità e nell'amore.
Questo tratto questa volta mi ha fatto venire in mente una cosa che non so, cioè intanto il fatto che cominci con due imperfetti, no? Cioè dice: istruiva i suoi discepoli e diceva loro, che dà un po' l'idea che non siano insegnamenti singoli, appunto, le tre predizioni, ma che fosse l'insegnamento, ecco, detto, ripetuto, eccetera. E allora così mi ha fatto un po' tornare in mente la parabola del seminatore, perché appunto in fondo è questo il Vangelo. Stringi, stringi, siamo lì. Ed è quello che si fa molta fatica ad accogliere, e quindi i vari terreni, ecco, i vari tipi di terreni. E anche c'è appunto tipi di terreno, lo ricordo solo, sono quelli che accolgono subito con gioia la parola, ma poi ci sono le tribolazioni, persecuzioni, e quindi subito ci si abbatte, no? Che mi sembra abbastanza vicino. No, è per dire che là nella parabola sembra appunto che siano i terreni e morta lì. Qua si vede che c'è appunto un cuore molto che fa molta fatica ad accogliere il Vangelo, cioè questo insegnamento, ecco. Ma non è morta lì, cioè nel senso che appunto tutte le volte che Gesù lo dice, poi loro non capiscono e parlano esattamente del contrario, ma Gesù si siede, li chiama e spiega. E mi sembra appunto che sia un gran lavorio, ecco, un gran lavorare il terreno per renderlo buono a un certo punto, perché finalmente accolga questa parola e possa dare frutto. Così l'ho letta in questa prospettiva e mi ha aiutato molto, perché se no siamo sempre così impari, ecco, davanti al buon annuncio, che è questo, stringi, è questo. Ecco, c'è il problema per me di questo bambino che a un certo punto salta fuori, perché mi sembra che alla fine voglia dire che il problema non è tanto di un eroico farsi umili o farsi piccoli, ma è l'essere così, ecco, quasi senza accorgerne, mi verrebbe da dire, e anche solo perché così, cioè chi accoglie noi accoglie lui, perché sennò, se siamo noi con la nostra eroicità, ecco, a renderci ultimi, alla fine siamo ancora pieni di noi stessi e chi accoglie noi, punto. E invece c'è proprio un essere piccoli, ecco, come un bambino, che è tutto da scoprire però, come percorso forse, è solo così che accoglie noi, accoglie davvero lui, cioè nel senso che è lui in noi. Ecco.
Parto proprio da questa considerazione che ha fatto appena fatto Anita sul bambino, perché avevo, insomma, io ero partito da un altro ordine, comunque non è quello il punto. Avevo pensato, questo bambino cosa rappresenta? Cioè, io veramente ho visto l'opposto di quello che ha appena detto Anita, cioè il pensiero, la riflessione che fa qua Gesù con i suoi, appunto, ammaestrando i 12 qui in casa, è quella di ribaltare i valori che sono quelli, diciamo, del primeggiare, l'ambizione, il successo, l'essere per primi. Cioè, è il concetto proprio di umiltà che ho pensato, invece è visto come invece una caratteristica che deve avere proprio il discepolo di Gesù, è qualcosa che lui deve tendere verso questa condizione di bambino bisognoso che richiede, ma è più che altro, io vedo molto il concetto di umiltà come davvero un lavoro che chi si mette, diciamo, dietro a Gesù deve comunque esserne consapevole e tendere verso e lavorare verso questo. E allora il suo siate come bambini, siate piccoli, cioè siate gli ultimi, è una condizione di abbassamento che viene richiesta. Vedo questo. Volevo dire sul consegnare di cui si è parlato prima, sì, il figlio dell'uomo viene consegnato, ma da chi? Così, letto così, dall'uomo, non possiamo certo dire adesso da Giuda, dall'uomo, dagli uomini, da chi? Dal padre di questo figlio dell'uomo. Letto così e sentito così da parte dei discepoli è difficile, cioè io perlomeno capisco il loro silenzio, avevano timore, non capivano queste parole, avevano timore di interrogarlo, E qui c'è una sottolineatura, secondo me, da parte dell'autore che passa dopo alla casa, all'ambiente della casa, dove Gesù dice di cosa stavate discutendo. E questo verbo discutere lo dice due volte. Per la strada, infatti, avevano discusso, e poi nella domanda che ha appena posto. Dunque c'è stato un dibattito tra i discepoli a seguito di quello che Gesù ha detto sulla sua morte e tre giorni dopo risurrezione, ma un dibattito su tutt'altra cosa. E qui questo mette in evidenza, questo per mettere in evidenza la difficoltà di comprensione della cosa, ecco, da parte dei discepoli, da parte di chiunque.
Così segnare questo appunto, non comprendevano queste parole, c'è in Luca, qui loro stanno facendo altri discorsi che sono opposti a quello che fa Gesù, per cui anche questi non hanno neanche l'attenzione di capire queste parole. C'è però in Luca, capitolo 9, 45, 40, 45, che dice che appunto erano impediti a comprendere, cioè c'era un velo che non permetteva loro di capire, quindi insomma questa incapacità di capire la parola poi ce lo troviamo anche nella risurrezione, che Gesù deve poi svelare, punto. Quindi adesso però non capisco, non ce l'ho più il versetto.
Luca 9,45.
Dice che appunto non comprendevano questa frase perché per loro restava misteriosa.
Sì, sì. Sì, io penso invece che, cioè, è chiaro che dice così il Vangelo, ma è così difficile da capire quello che dice Gesù? A me non pare. Perché non comprendevano le parole? Comprendevano benissimo. E qui si potrebbe anche formulare, tenendo conto di quello che si diceva in questi giorni, cioè le diverse idee sulla redenzione, per chi la ammetteva, perché non tutti ammettevano la necessità della redenzione, i sadducei non avevano questo problema, ma le diverse idee sulla redenzione, e quindi sul Messia, sul Regno di Dio, che esistevano e che si contrapponevano, si riflettono, e questa è secondo me la caratteristica che mi colpisce di più in queste pagine, rileggendo adesso alla luce di queste notizie, diciamo, si riflettono in una contrapposizione fra Gesù e i dodici. Naturalmente qui bisognerebbe chiedersi che cos'è che pensavano i dodici rispetto a quello che pensa Gesù. Quello che pensa Gesù è abbastanza chiaro, cioè, voglio dire, noi abbiamo bisogno di trovare le fonti, diciamo, i riferimenti, perché per Gesù quello che lui dice è scritto nella volontà di Dio e nelle scritture. Bisogna che il figlio dell'uomo, però fa riferimento a certi testi, ecco, delle scritture, e quello che pensavano i discepoli, per cui non riescono ad accettare questa cosa, evidentemente è una concezione, non lo sappiamo esattamente, ma possiamo più facilmente immaginare che riflettesse quello che i dodici qui trovano questa grande difficoltà, e loro avessero ben in mente una concezione diversa, che era forse la più diffusa e che è rappresentata, secondo gli autori, da quello che noi possiamo riscontrare dalla dottrina dei farisei, di cui abbiamo pochi testi dell'epoca, però io c'ho davanti, però adesso non voglio rubarvi tempo, quindi rinuncio, ma sarebbe molto interessante, ho davanti uno dei testi più famosi, sicuramente di origine farisaica, prima di Gesù e del tempo di Gesù, questo è precedente, che sono i Salmi di Salomone. Ricordo che i Salmi di Salomone fanno parte del canone della 70. Quindi molte chiese hanno anche i Salmi di Salomone, non sono le, sono anche le Ode di Salomone, sono i Salmi di Salomone. I Salmi di Salomone sono uno scritto sicuramente precedente, di un secolo prima di Gesù, circa, con molti riferimenti anche storici, ed è particolarmente il Salmo 17 che andrebbe letto. Mi pare che siano 18 in tutto. Siamo 17, è tutto centrato sulla concezione messianica. E basterebbe leggere questo, sono espressioni bellissime, dove viene fuori una concezione del Messia assolutamente biblica, che fa riferimento al Salmo 2, al Salmo 110, Isaia 11 e altri testi di quel che il Messia deve fare, che è insieme, è prima di tutto religioso, ma è anche nazionale, è anche... Se viene fuori Isaia 60, che promette al tempo messianico che tutto il popolo sarà un popolo di giusti e perciò il Messia avrà eliminato gli empi, come dice Isaia 11. Colpirà con una spada, con la sua bocca, l'empio, ucciderà l'empio con la parola della sua bocca. Comunque uno lo immagini questa cosa, il Messia deve fare queste cose. Quindi avevano in mente sicuramente un complesso che noi possiamo anche ritrovare in questo bellissimo Salmo, che potremmo dire perché corrisponde, per dire che anche i discepoli hanno in mente una concezione biblica del Messia. Sta qui il grande problema. Secondo loro, secondo alcuni, il Messia è questo, lo dice la Bibbia. E secondo Gesù il Messia è un'altra cosa. E lo dice la Bibbia anche per Gesù. E questo è uno scontro molto importante, perché si tratta di trovare la chiave per interpretare anche il resto delle scritture. È chiaro che anche gli evangelisti recuperano anche gli altri testi che riguardano il Messia, perché a un certo punto nei Vangeli attribuiscono anche a Gesù il titolo di figlio di Davide. Chiaro. Ma questi sono i discepoli che lo fanno, Gesù non se l'è mai attribuito a quanto pare, ma ad ogni modo, a parte questo, è chiaro che questo figlio di Davide è reinterpretato alla luce dei riferimenti e della concezione di Gesù, che è un altro tipo di concezione del Messia, ed è questo io credo che qui loro non riescono ad accettare, non capivano, non perché non capissero le parole, non chiedono, non perché se uno semplicemente fossero le parole da capire avrebbero chiesto, non chiedono perché hanno già capito, è che non riescono a combinare questo, a parte oltre al problema che non è piccolo, di un Messia sconfitto, di un Messia e della sofferenza eccetera, ma non riescono a combinare questa visione con quella che loro si aspettano. E di questo abbiamo continue testimonianze nei testi del Vangelo, anche in Luca. Noi speravamo che fosse lui il liberatore di Israele, che non è solo un fatto politico, un fatto anche religioso, e lo dice la Bibbia. Speravamo che fosse lui, evidentemente non era lui, dicono i discepoli di Emmaus. Cioè i discepoli hanno certamente in testa un Messia biblico, forse molto diffuso, è che Gesù ha in testa un altro tipo di Messia, e qui c'è il problema. Ecco, a me sembra che sia molto anche bello questo, perché voi l'avete accennato, qui Gesù continua a prendere per mano i dodici, perché qui si parla dei dodici, e a condurli, anche se sono dei ciechi, per vie che loro non conoscono. E forse per questo che dopo si siede e chiama i dodici. Ecco, chiama i dodici, perché Gesù continua, come accennava prima anche Anita, se ho ben capito questo aspetto, che Gesù continua a insegnare, e continua a insegnare sempre la stessa cosa in fondo. perché deve guidare dei ciechi, hanno in mente un'altra idea altrettanto fondata del Messia e quindi della redenzione e quindi del regno di Dio. E Gesù invece ha in mente un altro tipo di Messia, di redenzione. Per Gesù la redenzione avviene attraverso il sacrificio del protagonista, del Messia, non avviene attraverso diciamo da un giudizio, non avviene attraverso il giudizio degli empi, eccetera, avviene prima di tutto attraverso la sconfitta, la morte sacrificale, ecco, del Messia. Quindi è una considerazione alquanto molto diversa, molto più vicina appunto al figlio dell'uomo, molto più vicina quanto sembra al Messia coltivato a Qumran, ecco, eccetera. Insomma, indubbiamente quello può servire a noi per capire meglio la posizione di Gesù. Mi sembra estremamente, ecco, che qui continua questa contrapposizione, cioè, ecco, sul gesto di Gesù. Io sottolineerei solo un punto, il gesto di Gesù, il bambino. Adesso pensavo, giustamente noi ci fermiamo a esaminare cosa significa il bambino, per dedurre da questo quello che Gesù vuol dire, se non vi fate come bambini. Indubbiamente questo nei testi c'è. Qui mi sembra che la contrapposizione, che la cosa significativa sia il fatto che parla coi dodici, ed è nominato, sono nominati esplicitamente, chiamò non semplicemente i discepoli, i dodici, in cui lui si sta concentrando. E i dodici, abbiamo già visto in Marco anche, sono i capi. I dodici sono i capi. I capi futuri, i capi di Israele, no, non semplicemente i capi che Gesù, i capi, diciamo, i nuovi capi di Israele, le dodici tribù, eccetera. Tutto quello che si può dire sui dodici, sul significato dei dodici, anche il significato messianico, è riportato qui. Quindi la contrapposizione qui, a me sembra, non è, cioè, la riflessione non è prima di tutto sul bambino, ma è sul fatto che Gesù dice a loro: chi è che mi rappresenta veramente? Se uno dovesse dare una risposta del catechismo, chi è che rappresenta Gesù in modo, diciamo, in modo ufficiale, ecco, veramente con l'incarico diretto di Gesù, con la sua scelta, i dodici, questo è evidente. Gesù dice no, non è così. Chi accoglie questo bambino accoglie me, perché lui è il mio vero rappresentante, e chi accoglie me accoglie Dio, accoglie il Padre. Il problema è chi veramente rappresenta Gesù. Cioè, mi sembra che sia molto indirizzato ai dodici, senza escludere naturalmente tutte le applicazioni che troviamo anche nei Vangeli. I dodici, proprio perché sono i dodici, vengono messi di fronte con bontà da parte di Gesù, ma con estrema, con un gesto che parla più delle parole, vengono messi di fronte al problema della loro identità come dodici. Voi pensate di essere i rappresentanti e addirittura discutete chi fra di voi sia più degno, più rappresentante, ecco, di più vicino al Messia, e io vi dico invece che non siete voi i veri rappresentanti. Esprimiamo al Signore alcune intenzioni, ricordandoci in particolare di quelli che, a cui promettiamo un ricordo costante. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo sempre per tutta la Chiesa, per il suo cammino nella storia e per l'unità tra tutte le Chiese. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E perché il Signore Gesù insegni a noi e a tutti i Suoi discepoli il vero spirito di servizio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutti gli uomini più oppressi, più affaticati, per coloro che sono in qualche modo più vicini alla passione del Signore Gesù, perché lo Spirito Santo li sostenga e illumini con la fede la loro sofferenza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i capi delle nazioni, per tutti i governanti, perché il Signore li illumini e possano ricercare veramente la giustizia e la pace fra tutti i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per tutta la nostra comunità, per tutto quello che ci sta davanti, per le decisioni da prendere, per Paolo e Mariam e anche per la nostra prossima assemblea di domenica. Preghiamo.
Preghiamo per le donne che desiderano un bimbo e non arriva, e preghiamo per quelle che abortiscono. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo anche per questo problema del virus, insistiamo davanti al Signore perché dia luce a chi può trovare una qualche soluzione, dia luce ai governanti nel vedere come fare per il bene del popolo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per le sorelle di San Francesco, per questo loro periodo di ritiro, anche per il loro prossimo capitolo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, le nostre preghiere e aggiungi ciò che noi non ricordiamo, per Cristo nostro Signore.
Amen.